il tema del nuovo modulo che introduco oggi è riguarda legge, significati di legge, riserva di legge, regolamenti. Poi la prossima settimana proseguiremo con gli atti con forza di legge, ma la nozione di atto con forza di legge ve la introduco già oggi. Allora, noi sappiamo che esiste una gerarchia delle fonti, ma di che cosa prendete appunti? Solo lo sai cosa prendete. Gerarchia delle fonti. Che cos'è la gerarchia delle fonti? Qualcuno ha il coraggio di dare una definizione?
Perché le fonti sono organizzate in struttura gerarchica, importante a scalare.
Sì, ma se il gioco è che cos'è la gerarchia delle fonti, le devi dare una definizione di gerarchia delle fonti. Vedete le difficoltà linguistiche? Sono difficoltà concettuali. Se uno deve definire il termine gerarchia delle fonti, deve abituarsi a farlo. Allora può essere che è un modo di organizzare le fonti secondo un ordinamento verticale. Una definizione qualsiasi, ma uno deve sapere da dove parte. E per sapere da dove parte bisogna studiare così. Bisogna studiare non facendosi stupidi riassunti, ma sul libro evidenziando le definizioni, negli schemi che uno fa collegando le definizioni alle cose e abituandosi a interrogarsi e a usare la lingua, nel senso di esprimersi. Non c'è niente di peggio di studiare leggendo un libro. Leggendo un libro non si studia col libro chiuso, provando a farsi le domande e dare delle risposte senza seguire la traccia. Questo è il primo suggerimento che vi do. Io vedo tanti di voi che studiano, tante di voi che studiano, perché i voi maschi che studiano non li ho ancora visti, e tanti di voi che studiano in giardino di là, col libro sulle ginocchia, davanti e ripetendo ad alta voce. Non serve a niente. Si siede davanti a me e dico: mi parli della gerarchia delle fonti? Sapete, la prima risposta che mi danno è: come abbiamo visto? Ma in che film? Ma dove? Abbiamo mai mangiato la minestra insieme? Ma che discorsi sono come abbiamo visto? Ma perché ha imparato un ritornello? L'ha imparato magari perché ha letto sul manuale. Per cui si immagazzinano racconti laddove i racconti non vanno immagazzinati, perché l'esame non è mi parli del capitolo 1.2.3, ma è un problema. La domanda arriva parlando di altre cose e uno deve essere abituato a parlare con discorsi originali, non ripetendo racconti. Non siamo più nella scuola dell'obbligo, ok? Non si studiano più le poesie a memoria. Tamo più bove e mito un sentimento non serve. Uno deve abituarsi a usare la definizione di bove. Che cos'è un bove? Non è, come abbiamo visto, ti amo bove. Non funziona così. Allora, il gioco a cui dovete abituarvi è il gioco delle definizioni, e per aiutarvi questo gioco, l'ottimo, meraviglioso e unico manuale ha in fondo una cosa che vi costa una settimana di fatica all'anno, che è l'indice delle definizioni. Perché è messo un indice di definizioni? Perché nel testo sono messo in grassetto tutte e solo le parole che hanno una definizione lì c'è la definizione, e nel fondo c'è un indice di definizioni che mi porta alla pagina giusta. Per cui una delle fasi terminali della preparazione dovrebbe essere prendere l'indice di definizioni e, libro chiuso, provare a dare le definizioni dei termini indicati. Bel gioco. Allora, la gerarchia delle fonti è questa qui, e come vedete è costruita su tre livelli. La Costituzione, e questo abbiamo visto ieri, che è già un concetto complesso, perché la Costituzione è splittata, è spaccata, è divisa in due livelli gerarchici: i principi supremi, inderogabili, immodificabili, e tutto ciò che invece col 138 può essere modificato e può essere anche derogato da norme comunitarie, eccetera. Poi c'è il livello della legge e sotto il livello del regolamento. Questa relazione adesso vorrei incominciare a chiarirle, partendo dal concetto di legge, perché il concetto di legge non è un concetto tanto banale, perché nel linguaggio legge significa cose molto diverse. Voi studiate nella facoltà di legge, che vuol dire che è una facoltà dove il termine legge è usato in senso del tutto atecnico, come sinonimo di diritto. Va bene. Quando si dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge, forse vuol dire che è soggetto soltanto al diritto opposto. E quando si dice che il giudice interpreta la legge, non è che interpreta solo la legge fatta dal Parlamento, concetto tecnico di legge, ma interpreta tutto il diritto. Allora, c'è legge come sinonimo di diritto, legge come sinonimo di fonte del diritto, e poi c'è una legge che è quella che abbiamo studiato nei dettagli nelle lezioni precedenti, procedimento legislativo. Il procedimento legislativo termina con un atto, questo non siamo noi, vero? Sì che siamo noi. E questo? Ah, ecco, bene. Che termina con un atto che si chiama legge. Allora vi ho messo un grafico, uno schemino, che con pochi minuti eterni la rete sta scaricando. Soffre un po' di stitichezza la rete. Speriamo che non sia niente di grave. Che cosa introduce questo schemino? Qualche chiarimento attorno al concetto di legge. E come vedrete, non è una questione né semplice, né banale, né priva di equivoci. Ecco qui. Vedete, legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria non sono sinonimi, ovviamente, ma sono cose che stanno dentro una nell'altra. Allora, quando noi parliamo di legge formale, parliamo di qualcosa di specifico e tecnico. Dicasi, definizione, legge formale, l'atto deliberato dalle due Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Chiaro? Quello che abbiamo esaminato nelle lezioni precedenti. C'è l'iniziativa legislativa, c'è la fase di deliberazione di fronte alle due Camere, commissione e aula, tutti i giochini di queste cose qua, la navette che porta il progetto di legge da una Camera all'altra, questo non ve l'ho ancora sottolineato, ma una delle parti della lungaggine del procedimento è questa, nel senso che una Camera approva un testo, la Camera successiva lo esamina e lo può emendare. A questo punto torna alla prima Camera, che non si pronuncia su tutto quanto, ma solo sulla parte emendata. E finché le due Camere non licenzino lo stesso testo, questo testo non può essere promulgato dal Capo dello Stato. Il Capo dello Stato non fa il notaio che dice i due atti sono uguali, lo promulgo, ma fa anche un controllo, come abbiamo visto, di legittimità un po' specifico, che può dare adito anche a una richiesta di riesame alle Camere. Il Capo dello Stato può rinviare alle Camere la legge con messaggio motivato, è un atto tipico il messaggio motivato, che spiega i motivi del rinvio e, guardate un po', questo messaggio deve essere controfirmato, per cui il governo deve dare il suo assenso a quel rinvio. Il che può creare una bella frizione tra governo e presidente, perché nell'atto di promulgazione il Capo dello Stato esercita un suo potere di controllo della legge e un suo potere di rinvio della legge, ma siccome, ieri l'abbiamo visto, tutti gli atti del Capo dello Stato devono essere controfirmati dal Ministro che ne assume la responsabilità, anche questo atto deve essere controfirmato dal ministro che si assume la responsabilità, cioè dal capo del governo più esattamente. Questi appartiene agli atti che vengono classificati come atti proprio del Presidente della Repubblica. Non è che il governo faccia la proposta al capo dello Stato di rinviare la legge, anche se ciò può succedere. Può succedere, nel senso che il Parlamento sta licenziando una legge che sfascia la finanza pubblica, il governo avrebbe l'obbligo di bloccarla, non è riuscito a bloccarla durante i lavori della Camera, chiede al Capo dello Stato di rinviarla. Cosa c'è di strano? Può essere anche il contrario, che il Parlamento abbia sollecitamente approvato un atto proposto dal governo e il Capo dello Stato dica questa è una schifezza, lo rinvio alle Camere. E a questo punto il governo deve firmare, controfirmare l'atto del Capo dello Stato. Notate che il Capo dello Stato ha solo due vie, o promulgarlo o rinviarlo. Entrambi gli atti, il decreto di promulgazione e il decreto di rinvio e il messaggio di rinvio, sono atti del Capo dello Stato e come tali controfirmati. Cioè ci deve essere l'assenso del governo che se ne assume la responsabilità. Allora, didatticamente, per motivi di pura didattica, cioè per consentire a voi di memorizzare in scatole le cose, per conservare il tonno in scatole, tutti i manuali e purtroppo anche il nostro, con il mio aperto dissenso, classifica i capi dello, gli atti del capo dello Stato secondo una tripartizione, e cioè si dicono che gli atti del capo dello Stato sono A, atti di iniziativa governativa, B, atti di iniziativa presidenziale, C, atti duumvirali. Duumvirali vuol dire che sono atti misti, dove non prevale la volontà dell'uno sull'altro. Per esempio, il rinvio della legge sarebbe un atto tipicamente presidenziale, la nomina dei giudici costituzionali sarebbe un atto tipicamente presidenziale, mentre l'emanazione di un decreto legge, che spetta, come vedremo la prossima settimana, al capo dello Stato, sarebbe un atto di provenienza governativa. Lo scioglimento delle Camere sarebbe un atto duumvirale. Questo perché? Perché il messaggio di rinvio è il capo dello Stato che lo scrive e lo vuole mandare al Parlamento e quindi il governo fa solo un controllo esterno, non c'è una proposta, ma solo un controllo esterno. Certo che se il capo dello Stato mandasse al Parlamento una poesia erotica, vuol dire che è un po' impazzito e il ministro non glielo controfirmerebbe, dice il capo dello Stato, le dispiacerebbe farsi una visita e gli bloccherebbe il messaggio, ma vedete che è, come dire, recessivo rispetto alla volontà del capo dello Stato. Se invece siamo all'emanazione del decreto legge, il capo dello Stato fa solo un controllo esterno, ma non interviene a esprimere la sua volontà. E quindi la volontà è quella del governo. Nello scioglimento delle Camere i due devono andare a coordinarsi, e quindi un atto duumvirale, o ci sono altre espressioni che, siccome non mi piacciono, non le uso. Bicefalo, tutto questo è fuffa, cioè roba che si racconta a voi per agevolare il vostro studio, ma non corrisponde alla realtà. Per sapere chi ha formato la volontà di un atto, bisognerebbe perforare la scatola cranica e vedere cosa c'è dentro. Bisognerebbe vedere che cosa ha determinato il capo dello Stato, magari il capo dello Stato si fa influenzare dalla moglie oppure dal corazziere, come si dice che una volta un certo capo dello Stato fosse un po' sensibile ai corazzieri, e a questo punto che cosa ne sappiamo noi? Chi forma la volontà dell'atto? Quello che ci importa non è questo, noi non siamo psicanalisti, per fortuna, siamo giuristi. Per cui a noi interessa la imputazione della responsabilità. e la responsabilità può essere imputata soltanto al ministro. Per cui la mia personale lettura, ma questa è opinione di stretta minoranza di Roberto Bin, ma ahimè è giusta, è che quell'espressione ministro proponente non sta a dire chi è che fa la proposta, ma qualifica la responsabilità. Il ministro è pienamente responsabile di quello che fa il capo dello Stato. È lui che risponde. Per cui se il capo dello Stato manda una poesia erotica al Parlamento e il ministro non la blocca, il Parlamento dovrebbe convocarlo e fa: scusa, ma tu cosa fai tutto il giorno invece di badare alla tua responsabilità? Non è un discorso tanto banale, perché per esempio il governo in altre occasioni, in tempo addietro, quando esisteva ancora un Parlamento che faceva qualcosa, richiesto di rispondere di un atto del capo dello Stato, naturalmente la Cossiga, si è rifiutato dicendo il capo dello Stato è responsabile per cui io non rispondo. Questa è violazione delle regole costituzionali. Vedete cos'è un giurista? Un giurista deve non descrivere quello che succede, che è una fetenzia il più delle volte, e neanche pensare ai processi psicologici di formazione dell'atto, perché sono misteriosi, le menti umane sono misteriose, ma deve preoccuparsi di l'applicazione del diritto e in questo caso di capire chi risponde di che cosa, perché in uno stato di diritto di tutti gli atti ci deve essere un responsabile e non ci si può nascondere dietro l'irresponsabilità del capo dello Stato per ledere un principio dello Stato di diritto. Questo è il diritto, questa è una grande lezione su che cosa sia il diritto costituzionale. E di conseguenza un governo che non risponde in Parlamento della controfirma data viene a meno a una norma costituzionale. Ma non era di questo che vi volevo parlare. Vi volevo parlare della legge formale. La legge formale è il risultato finale di questo procedimento. È un atto formale, si chiama legge. Ha un nomen iuris, legge, viene pubblicato in un'apposita parte della Gazzetta Ufficiale dove si pubblicano le leggi e ha una numerazione, una data e una numerazione. Data certa, data di pubblicazione da cui decorrono i 15 giorni della vacatio legis. Dopo 15 giorni esatti quella legge va applicata. E questo è fondamentale saperlo, perché da quella data sorgono nuovi rapporti giuridici e cessa di essere applicata la vecchia disciplina giuridica, da cui tutta una serie di fetenzie che si fanno cercando di fare degli atti prima che entri in vigore la nuova disciplina. Questa è la legge formale ed è frutto di un procedimento legislativo fatto dal Parlamento. Si dice che legge formale sia anche la legge costituzionale. Perché? È vero che la legge costituzionale è gerarchicamente superiore alla legge ordinaria. La legge che fa il Parlamento è una legge formale, ma è una legge ordinaria. La legge costituzionale è una legge formale di rango superiore, ma si dice che abbia la forma della legge perché è prodotta con le forme, cioè con le procedure parlamentari. Perché si dice questo? Si dice questo per risolvere un problema, che è un problema interpretativo, che dà l'articolo 134. Dice l'articolo 134, voi avete la Costituzione, vero? O la sapete già a memoria? L'articolo 134 dice: la Corte Costituzionale giudica, segue elenco, sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge. Si è posto il problema: quelle leggi sono solo le leggi ordinarie o sono tutte le leggi formali, compreso le leggi costituzionali? Non è un problema da poco, perché ieri vi ho parlato dei limiti alla revisione costituzionale. se ci sono dei limiti alla revisione costituzionale, vuol dire che c'è un limite al potere di revisione costituzionale. E se c'è un limite al potere di revisione costituzionale, ci deve essere un giudice che fa valere quei limiti, se no non si parla di diritto. Se non c'è un giudice e una sanzione, siamo fuori del diritto. Il filosofo mi scudiscerebbe per questa mia affermazione iperpositivista, ma io qua sono un giurista positivo e se nessuno mi paga di più, non vedo perché devo abbandonare questa ferma certezza. Noi giuristi di questo ci occupiamo. Se poi esiste un diritto diverso, è fuori del nostro campo di visione, non ci interessa. Allora, se ci fossero dei limiti di revisione costituzionale e non ci fosse un giudice che li fa valere, annullando la legge che riforma la Costituzione andando oltre quei limiti, questi limiti non sarebbero limiti giuridici, non sarebbero efficaci, non sarebbero dotati di effettività, sarebbero poesia, non diritto. Capite? Allora la Corte Costituzionale ha detto che nel termine legge va compreso la legge formale, e cioè la legge ordinaria più la legge costituzionale, tutte le leggi ordinarie e costituzionali che seguono la procedura parlamentare. Chiaro questo passaggio? Notate che quando si parla di forma di un atto, non si parla soltanto del nome dell'atto, ma del procedimento di formazione dell'atto. Forma e procedimento sono sostanzialmente la stessa cosa. Un difetto formale di un atto è un difetto di procedimento dell'atto. La legge che fosse stata approvata in testi diversi dalle due Camere avrebbe un difetto di forma, perché manca una fase di procedimento. Allora, tutto ciò che è formalmente legge ha avuto un procedimento tipico, che è quello delle formazioni, della formazione delle leggi. Rispetto a questo procedimento, le leggi costituzionali hanno un aggravio di procedimento, ma non cambia la natura del procedimento, è pur sempre un procedimento parlamentare formale di produzione di leggi. E quindi, dentro nel concetto di legge formale, noi abbiamo la copresenza di due atti che sono gerarchicamente collocati in posizioni diverse, la legge costituzionale e la legge ordinaria. Però quando noi parliamo di legge ordinaria, molto spesso noi stiamo controponendo proprio due livelli di gerarchia. Potremmo parlare di fonte primaria più propriamente. Nel linguaggio comune, legge ordinaria e fonte primaria sono le stesse cose. Difficilmente un avvocato usa l'espressione fonte primaria perché è un po' troppo teorica. Parla di legge ordinaria o semplicemente di legge. In questo concetto non c'è la legge costituzionale, che è un atto sovrapposto, ma ci sono gli atti con forza di legge. Vedete com'è brutta una non precisa tecnica di definizione, ma questa qua non dipende da me, dipende da un linguaggio consolidato. Questo è un linguaggio consolidato. Allora, noi abbiamo, vedete, una compresenza di concetti parecchio diversi. Il signor avvocato, che ha un cappello e una grossa pancia e i piedi piatti, parla di legge. E noi non sappiamo di cosa parla. Non sappiamo ancora di cosa parla, perché la sua espressione legge può voler dire semplicemente qualcosa che riguarda il diritto, questa sarebbe una D, cioè dice è una violazione della legge. Certo, posteggiare la macchina sul divieto di sosta, sul gradino, sul marciapiede o nelle zone riservate ai diversamente abili, come sono la politica di Corret, è violazione di legge. Tanto è vero che c'è una sanzione, ma stiamo parlando di legge in un senso totalmente atecnico. Dimenticavo di fare gli occhiali, scusate, ma l'avvocato senza occhiali non è credibile. poi può parlarci di legge formale. Cioè di un prodotto del Parlamento promulgato dal Capo dello Stato. E qua noi abbiamo sia la legge costituzionale che la legge ordinaria. LC e LO sono normali abbreviazioni. Cioè due atti che stanno gerarchicamente in posizioni diverse. Perché la legge costituzionale può andare contro la Costituzione, può andare contro la Costituzione, la legge costituzionale.
Certo.
È fatta per modificare la Costituzione e quindi può andare contro la Costituzione, non può violare i principi supremi, ma le norme di dettaglio le può modificare. La legge ordinaria invece non può andare contro la Costituzione. Sono entrambi leggi formali, entrambi volontà del Parlamento formate quel procedimento, ma senza l'aggravio previsto per la legge costituzionale non si può modificare la Costituzione. E in Gazzetta Ufficiale questa viene segnata semplicemente come legge, mentre questa viene segnata come legge costo, con numerazione a parte. Non entra nella numerazione delle leggi, se voi guardate l'elenco delle leggi, ogni giorno ne esce una o quasi e ha una numerazione progressiva, verso la fine dell'anno siamo a 200, 300 eccetera. Le leggi costituzionali hanno una numerazione a parte perché sono atti diversi. Molti anni non si fa nulla, si spera che continui così, calma. Qualche anno se ne fa una, qualche anno si è arrivati a tre, per cui c'è la legge costituzionale 1, 2, 3. Fine. L'avvocato può anche parlare invece di legge con molta attenzione per dire legge ordinaria. Cioè per dire atti che stanno nella gerarchia delle fonti sotto la Costituzione e sopra i regolamenti. Ma nella legge ordinaria c'è sia la legge formale, che chiameremo semplicemente legge tout court perché viene pubblicata così, sia gli atti con forza di legge. Che ancora non sapete cosa siano. Domanda normale dell'esame con risposta generalmente patologica. Che cos'è la forza di legge? Uno dice, ti domando che cos'è la forza di legge, è come se ti domandassi se ti piace il pane, no? La forza di legge. È il pilastro della teoria delle fonti, la forza di legge. Dicasi atto con forza di legge, un atto che non ha la forma della legge, perché sennò sarebbe legge formale, ma ha la stessa posizione gerarchica. Oibò. Che cosa vuol dire la stessa posizione gerarchica? Ha la stessa forza, cioè la stessa capacità di abrogare che ha una legge, e la stessa resistenza all'abrogazione che ha una legge formale. Forza attiva, forza passiva. Tutto qui. Fine della lezione. Non ci vuole tanto capire queste cose, vero? Boh, a me pare di no. Ma 50% delle risposte sbagliate. Adesso vediamo un po' che cosa vuol dire tutto questo. L'avvocato parla di atto con forza di legge. Abbiamo tre termini che ci dicono tutto. Sono tre termini. Primo, il concetto di atto. Siamo teoria degli atti, dei fatti, atti fatti, per cui siamo dentro a uno schema delle fonti. Io non c'ho uno schema delle fonti, ve lo metterò, che è una delle prime cose che uno deve imparare a fare. Lo schema delle fonti è, mi dispiace cancellare l'avvocato, fonti, facciamo un microschema e possiamo dire di cognizione di produzione. Vi ricordate questa distinzione elementare stupida? Dicasi fonte di cognizione qualsiasi strumento atto, bello questo strumento, atto, a far conoscere le leggi e gli atti normativi, dicasi fonte di produzione invece quello che produce norme, e quindi fondamentale distinzione tra atti e fatti. Dentro degli atti possiamo distinguere allora le fonti atto secondo il livello gerarchico, costituzionali, ordinarie, sublegislative, mettiamo così, a me basta così. Questo è uno schema e lo schema ha una sua struttura logica, perché ci aiuta a comprendere le nostre definizioni per la base normale delle definizioni più correnti. Teoria della definizione, c'è cioè tutta una parte della filosofia analitica che studia le definizioni. Il bambino va, vede una mela e fa mela, definizione ostensiva, così non si lavora nel campo del diritto, non si può andare dal giudice e dire legge, no? No, non funziona così. Per cui generalmente la nostra tecnica di definizione è per genere comune e differenza specifica. L'uomo è un bipede in plume, noto sketch dei tempi di Aristotele. È un modo per definire. Prendi tutti i bipedi, c'è la gallina, il pollo, l'oca, l'anatra, e ce n'è uno in plume, l'uomo. Abbiamo definito, è una definizione un po' beota, anche questa è classica dei tempi di Aristotele, o cretina, però è una definizione. Allora, se noi prendiamo questo schema, vediamo che ogni grafa è un passaggio dal genere alla specie. Le fonti si dividono in due specie, le fonti di produzione si dividono in due specie, gli atti si dividono in tre specie, e così via. Se noi parliamo questa semplice strategia della logica formale, aumentiamo di molto la nostra felicità, anche perché facciamo un po' meno le brutte figure degli esami. Siamo di conseguenza arrivati qui. Siamo alle fonti ordinarie. Potremmo continuare questo schema, solo che la lavagna mi costringe, dicendo che c'è la legge e gli atti con forza di legge. Posso continuare qui, sarebbe molto contenti, ok? E vado avanti. E gli atti di forza di legge sono i due tipi, decreti legge e decreti legislativi. Diciamo che la grafa continua qui, ordinarie, e quindi legge formale, o semplicemente legge to cure, per cui lo metto in parentesi, e atti con forza di legge, che si dividono in decreti legge e decreti legislativi. Queste sono le sigle normali. E ho finito. Questo è il sistema delle fonti. Poi ci sono, naturalmente, possono spaccare le fonti sublegislative e così via. Esercizio per guadagnare una speranza di felicità in questo nostro povero tormentato mondo: fatevi uno schema delle leggi, lo schema delle fonti, fatelo tutto. Alla fine, quando avete studiato la parte sulle fonti, comprendete le fonti comunitarie e le fonti regionali, in un'unica pagina, magari messa così, vi fate lo schema delle fonti. Quello ve lo guardate ogni notte prima di andare a dormire, fate anche una pregherina su, che funziona sempre, ma magari non c'è, però non guasta. E a questo punto, quando voi andate all'esame e uno di noi vi chiede qualcosa sulle fonti, avete la mappa. È come andare alla Conad e chiedere al commesso: scusi, ma il pomodoro pelato dove sta? E ti dice: terzo scaffale a destra a questo livello. Perché? Perché lui c'è la mappa. Non c'è un'altra coerenza nel supermercato per mettere le cose. c'è una coerenza un po' arbitraria, un po' no, e qui c'è una coerenza un po' arbitraria, un po' no, perché potremmo anche farla tutta diversa nella nostra mappa, ma non è il caso che io vi rovini la vita. Allora, il nostro avvocato parla di legge e sta dicendo: non sto parlando della legge formale, legge ordinaria, ma sto parlando degli atti equiparati. Quindi siamo nell'ambito degli atti, siamo qui, che hanno la forza di legge, cioè stiamo qui. Cosa vuol dire forza? La forza è la capacità abrogativa. Questo nella teoria delle fonti è la forza, la vis. E la capacità abrogativa, cioè la capacità di lavorare secondo l'ordinamento cronologico. Siamo all'interno del concetto gerarchico, del sistema gerarchico, e finalmente stiamo applicando un criterio cronologico. Il criterio cronologico sta all'interno del criterio gerarchico, nel senso che lavora soltanto tra atti, opera soltanto tra atti che hanno lo stesso livello gerarchico. La legge costituzionale nuova sostituisce, abroga. La legge costituzionale o la Costituzione vecchia, la legge ordinaria nuova sostituisce la legge ordinaria vecchia. Un atto con forza di legge può abrogare una legge formale? Sì, perché hanno lo stesso livello gerarchico, hanno la stessa forza. Chiaro? È semplice come vedete, ma non ci sono cose complicate, ci sono soltanto mille modi per complicarle, è un'altra questione. Allora, gli atti con forza di legge hanno questa caratteristica che è tipicamente relazionale, cioè definiscono qualcosa in rapporto a qualcos'altro. Io definisco certi atti normativi in base alla relazione che hanno con un atto tipico, storicamente determinato, quello che è la fonte per eccellenza, cioè la legge del Parlamento. Ci sono degli atti non fatti dal Parlamento, evidentemente, perché sennò sarebbero leggi, e sono fatti dal governo, infatti, e questi atti possono sostituirsi, hanno la stessa forza, equivalgono, mettetela come volete, alla legge del Parlamento. Fine. Perfetto.